È ora in collegamento qui con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie.
8 marzo, anche quest'anno è giunta la giornata internazionale dei diritti della donna, ma arriva, come sappiamo, in una situazione mondiale italiana molto difficile e particolare dal punto di vista economico, sanitario, sociale, climatico, e con la guerra anche in Europa, oltre che in vari altri paesi. Tutte situazioni in cui le donne sono, insieme ai bambini, i soggetti più deboli.
Eh sì, della nostra società parleremo fra poco. Iniziamo intanto con alcuni aspetti biblici apparentemente distanti da noi, ma forse no.
Sì, nella Genesi, dietro precisa domanda di Dio, l'uomo rispose, cito testualmente: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Francesco, non è forse questo un modo con cui l'uomo sin dalle origini vuole scaricare molte volte le proprie colpe sulla donna?
La domanda che poni, partendo dal testo biblico, è quello di Genesi 3:12. Io vorrei giusto fare un passettino prima nel versetto di 3:10, perché abbiamo qui la prima reazione dell'uomo quando sente venire Dio, è quella di nascondersi, l'uomo che ha paura, e quindi questa è anche la dimensione dell'umanità. L'uomo è fatto un po' così, dopo una cattiva azione cerca di sfuggire a quelle che sono le conseguenze, si nasconde, l'istinto di conservazione, potremmo dire, è troppo forte. La cosa normale non è che io confessi subito il peccato e ne accetti le conseguenze. L'uomo è colto in fallo da Dio e riceve, durante appunto questa forma di interrogatorio, se vogliamo così, uno spazio di libertà nel quale anche ora può difendersi. Dio concede ancora a chi ha peccato la libertà di dire tutto quello che potrebbe servire a giustificarlo, perché solo così egli potrà alla fine accettare la sentenza. E quindi l'uomo scarica le sue colpe sulla donna, è vero, ma nel suo discorso muove persino una cauta critica a Dio.
Sì, sì.
La donna che tu mi hai posto accanto. E anche questa è una cenna di accusa a Dio, che viene tollerata per lasciare appunto all'imputato il pieno diritto alla difesa. Poi anche la donna ribalterà la colpa sul serpente, quindi in ultima analisi è forte per i nostri progenitori e forse a volte anche per noi, diventa Dio stesso responsabile della scelta sbagliata che loro hanno compiuto e che noi continuiamo a compiere in un modo sbagliato ancora oggi.
Sì, sì.
Francesco, nel Primo Testamento, l'Antico Testamento della Bibbia, troviamo certamente tanti episodi in cui le donne sono fatte oggetto di discriminazione o di violenza più o meno mascherata. Situazioni che accadevano nella società dell'epoca e situazioni abbastanza simili che accadono purtroppo ancora oggi nelle nostre città evolute e nelle nostre case. Puoi farci un esempio biblico insieme al tuo commento?
Ecco, vorrei riportare qui un brano di Seconda Samuele capitolo 13, un episodio molto duro, un episodio di stupro perpetrato dal figlio del re Davide verso la sua sorellastra. Questo giovane si chiamava Ammon, che come nome significa degno di fede, se vogliamo un significato paradossale. In realtà il personaggio si rivelò tutt'altro ben presto che affidabile. Consumato dalla passione che lo divorava, si era lasciato consigliare da un cugino perverso, Jonadab, che gli aveva suggerito di escogitare un tranello per irretire quella che era la donna dei suoi sogni. Così, fingendosi malato, convinse suo padre Davide a inviargli come infermiera la stupenda Tamar. Costei, che ignorava la manovra che stava per essere compiuta a suo danno, accettò di accudire il fratellastro cucinandogli un piatto di fristelle che lo potessero rimettere in forza. E ora cito dal testo biblico ai versetti 11 e 12 di Seconda Samuele 13: mentre stava porgendogli il cibo, Ammon afferrò Tamar e le disse: vieni, giaci con me, sorella mia. Ma lei replicò: no, fratello mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere questa infamia. Ma egli non volle ascoltarla, era più forte di lei, la violentò giacendo con lei. E dopo la violenza Amon concepì verso di lei un odio grandissimo, un odio sempre più grande dell'amore di quella che l'aveva amata, e le ordinò di alzarsi e di andarsene. E di fronte alle proteste della donna, egli chiamò il suo domestico e gli impose di cacciare Tamar, che si rivolse a suo fratello Absalom e in lacrime gli raccontò il suo dramma. Absalom non ebbe pace fino a quando non riuscì con uno stratagemma a uccidere il violentatore. Così a delitto si aggiungeva delitto.
Certo.
E non c'è bisogno di ripetere quanto sia vergognosamente attuale la storia di Amon e di Tamar, che fu ripresa anche da uno scrittore americano in un suo romanzo, William Faulkner, nel romanzo Absalom, Absalom del 1936. Una storia reiterata nelle cronache quasi quotidiane delle infamie di ogni genere che vengono perpetrate nei confronti delle donne, delle pressioni psicologiche, alle percosse, allo stupro, fino all'atto estremo e mostruoso del femminicidio.
Certo. Sì, fra poco riprenderemo questo tema, lo faremo con Gesù e le donne e con la nostra attualità.
Riprendiamo l'intervista con il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Nel precedente segmento, partendo dall'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, abbiamo iniziato a parlare della donna nella Bibbia.
E continuiamo, come avevamo detto, con la donna al tempo di Gesù in questa nostra rapidissima carrellata. Ricordiamo Maria Maddalena e le altre donne. E Francesco, Gesù fu un innovatore nel rapporto di un maestro con le donne discepole?
Ma le donne assenti nella vita pubblica della Palestina non erano invece per nulla assenti nel ministero pubblico di Gesù. Troviamo in primo luogo queste innumerevoli donne innominate che facevano parte di quel popolo piccolo e disprezzato verso il quale Gesù provò una compassione del tutto particolare. Tra queste pensiamo alla donna affetta da perdite di sangue, Matteo capitolo 9. La sua malattia comportava non solo miseria fisica ma anche quella materiale, perché ci viene detto che si era rovinata inutilmente cercando l'aiuto dei medici, ma soprattutto essa conosceva la miseria sociale e religiosa, e trovandosi appunto nello stato di permanente di impurità non aveva mai diritto di recarsi al tempio, neanche nel cortile dei gentili. E Gesù si fermò e si intrattenne con lei, pur essendo sollecitato per rispondere alla richiesta urgente di un dirigente la cui figliuola stava morendo. E le ridiede la salute, il coraggio di vivere e in modo reale il diritto di avvicinarsi nuovamente a Dio, lavata dalla sua impurità.
Sì.
E vorrei appunto ricordare anche un altro testo, Luca capitolo 8, versetti 1 a 3, quando si dice, parlando appunto di Gesù, che in seguito egli se ne andava per città, per villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano anche i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici coi loro beni. Ecco, la presenza di queste donne non è così occasionale, le troveremo anche le stesse nominate alla croce di Gesù. E Gesù non ha ritenuto che fosse cosa umiliante essere sostenuto finanziariamente da alcune donne. Nel contesto palestinese questo avvenimento era inaudito.
Sì, sì.
Questa ostentata presenza di donne fra coloro che lo seguivano, che sfidava i costumi degli scribi e dei rabbini, era un'aperta sfida alla discriminazione religiosa che colpiva la donna giudaica del tempo. Io vorrei ricordare ancora qualche altro episodio che forse tutti quanti conosciamo, al capitolo 10 di Luca, dove si parla di Marta e di Maria, no? Marta si lamentava con Gesù che sua sorella Maria l'aveva lasciata da sola a servire, e Gesù loderà Maria che aveva scelto, dice, la parte giusta, cioè stare ai piedi di Gesù, nella dimensione di discepola verso il suo maestro. Ecco perché Marta stava protestando con Gesù. Dice: Maria sta uscendo fuori dal seminato, Maria non può essere una discepola perché lei è una donna, solo agli uomini è permesso. E invece Gesù l'accoglie come discepola. E poi l'attestazione che troviamo in Luca 24, quando si parla dei due discepoli di Emmaus, quando, parlando appunto con questo sconosciuto che poi si rivela essere Gesù, che era risorto, dicono, come riportato nel Vangelo: vero è che certe donne fra noi ci hanno fatto stupire. E quindi c'era bisogno di rimanere stupiti, perché pensando che questa notizia della risurrezione veniva affidato a coloro il cui ruolo presunto era quello di stare zitto, di tacere. Maria Maddalena sarà colei che per prima porterà ai discepoli l'annuncio della risurrezione del Maestro, su indicazione del risorto stesso. Quindi, per cui, rendiamoci un momentino conto che era veramente rivoluzionario.
È chiaro.
Le donne e le chiese oggi, c'è qualcosa che deve cambiare a tuo parere per quanto riguarda le donne?
Ma io credo che ci sia qualcosa da cambiare, soprattutto nella mentalità degli uomini, di noi uomini. Credo che le donne, anche in ambito ecclesiale, siano mature per poter prendere delle responsabilità che finora sono state sempre appannaggio degli uomini. Oggi abbiamo teologhe nelle chiese, diaconesse, anziane, donne pastore. Bisogna anche imparare a riconoscere ufficialmente il ruolo che loro possono ricoprire.
È chiaro. Beh, torniamo alla situazione generale. Francesco, questo 8 marzo, quello di quest'anno 2022, come sempre va dedicato a tutte le donne, ma in particolare alle donne ucraine che lottano, resistono, fuggono, muoiono, partoriscono, aiutano, e alle donne russe che anche a 80 anni, ecco, scendono in piazza con il loro cartello per chiedere la pace e che preferiscono farsi arrestare dalla polizia pur di manifestare. Allora Francesco, un tuo messaggio conclusivo.
Sono pienamente convinto che tutto il mondo è chiamato a sostenere le donne, non a parole in un giorno come questo, ma essendo spregiudicati come lo fu Gesù nei confronti della società del suo tempo. Ancora oggi non possiamo che essere pronti a gridare assieme a Yelena Osipova, 80 anni, che dopo aver scritto sul cartellone: soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un eroe. Sì. Allo stesso tempo sostenere con i dovuti aiuti umanitari in modo concreto e tangibile il nostro coinvolgimento e sostegno per tutte queste donne che stanno portando in salvo i loro figli e non sanno se potranno rivedere vivi i loro mariti. Quindi è una cosa veramente importante poter pregare per loro, sostenerle, aiutarle in un modo tangibile e concreto.
Certo.
Quindi trattare le donne come Gesù ha trattato le donne.
È chiaro.
È stato in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille Francesco e alla prossima.
Ciao Francesco.
Grazie a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.